Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea con una nuova rubrica che è a cura e a conduzione di Giacinto di Pietrantonio, che salutiamo. Ciao Giacinto, buongiorno e
Ciao
bentornato
Federico,
a
grazie per
Radio
ospitare
Arte.
queste mie idee.
E con piacere, la rubrica si chiama Radio Librarte. Che appunto va in onda ogni venerdì alle ore 12, alle ore 18:30, alle ore 21:30. E questa rubrica verte intorno a un tema che in realtà è un tema che irraggia altri temi, appunto un libro che parla di arte, e quindi una rubrica che parlerà di libri d'arte e intorno all'arte. Giacinto, com'è che siamo arrivati a strutturare questa nuova rubrica e dopo se possiamo presentare anche il primo ospite che abbiamo.
Dando grazie appunto a Federico, Radio Arte, per ospitare le mie proposte. Dunque, allora l'idea di fare una rubrica di libri d'arte è nata perché appunto io, come poi penso tutti, molti, leggiamo molti libri. La pandemia, tra l'altro oggi parleremo proprio, anche, proprio di questo argomento, ci ha fatto stare a casa e tutti siamo andati appunto sui social a fare conferenze, insomma, incontri, via dicendo. E da molti poi viene ritenuta una cosa non buona, come appunto un ripiego. Io invece ho visto in questo un'opportunità, una potenzialità, nel senso che lo vedo come un luogo di discussione, un luogo di dibattito. Infatti, le cose che io faccio, come le mitologie, altre cose che abbiamo fatto per Radio Arte o con altri, non sono mai una cosa alla Twitter, ma sono sempre cose molto lunghe, insomma, che vogliono argomentare, insomma, e via dicendo. Allora, prima della pandemia, uno leggeva i libri, poi andava a scuola, andava a vedere le persone. Hai letto quel libro, ne parlavi, ne discutevi, insomma, eccetera, eccetera. Adesso questa cosa è diventata poco praticabile, insomma, a parte lo faccio con gli studenti, però adesso io vado in pensione, così dichiaro anche la mia età, quindi non avrò più neanche gli studenti per poter discutere in classe, anche se adesso a distanza. Dei libri che leggo, che propongo anche a loro di leggere, insomma, di studiare, insomma, e via dicendo. Quindi mi sembrava appunto interessante il fatto, intanto promuovere un libro sembra una cosa positiva, e poi mi sembrava interessante poter discutere di questi libri con gli autori, presentarli, e così via, insomma.
Questo direi che è un grande privilegio, per cui insomma ti ringraziamo e che credo che vada a completamento, diciamo, di una proposta di Radio Arte sempre più approfondita sull'autorialità che c'è nell'arte ed intorno all'arte. Proprio sull'autore, allora Giacinto, io ti darei la parola per presentarlo e così entrare proprio, come si dice, nel vivo della discussione. Prego.
Ecco, sì, grazie. Allora, oggi parliamo del libro di Ugo Morelli e soprattutto ne parliamo con l'autore, con Ugo Morelli, che vado a presentare. Ugo Morelli è uno psicologo, uno studioso di scienze cognitive, uno scrittore e anche docente di scienze cognitive, che ha insegnato in diverse, appunto, università, sia a Bergamo, sia a Trento, sia allo UAV a Venezia, insomma, e così via. E adesso insegna appunto scienze cognitive applicate al paesaggio, perché il paesaggio è una delle tematiche su cui Morelli lavora da sempre, cioè oggi c'è una grande attenzione al paesaggio, insomma, che poi per Morelli il paesaggio non è mai solo un paesaggio fisico, ma è anche ovviamente un paesaggio mentale, essendo uno psicologo, però appunto è un tema che oggi è di grande attualità, ma di cui Morelli si occupa da sempre, insomma, da 20-30 anni. Infatti ha scritto diversi libri, per esempio come mente e bellezza, arte e creatività, mente e paesaggio, una teoria della vivibilità, quindi sono libri, oppure creatività, bellezza e vivibilità, sono libri che sono comunque degli studi, delle ricerche, degli approfondimenti, ma anche poi applicate alla vita, insomma. Quindi diciamo, rispondendo anche a quel desiderio, no, delle avanguardie di arte e vita, insomma, in qualche modo, però appunto il suo centro di lavoro, diciamo, l'asse da cui si irradia è quella della psicologia, no? Degli studi della nostra mente. E come avete detto dai titoli, che non andiamo a presentare, perché quelli sono libri di diversi anni fa, mentre un libro che è uscito da poco, da neanche un anno, scritto durante il periodo della pandemia, è un libro che si intitola Empatie ritrovate ed edito da San Paolo. Empatie ritrovate, che appunto è un libro che prende le mosse dalla pandemia, prende le mosse, insomma, da questa condizione in cui noi ci eravamo, nostro malgrado, venuti a trovare e in cui siamo ancora, insomma, purtroppo, e in cui appunto l'autore ha fatto una serie di riflessioni. Infatti, per esempio, già dalla copertina, come dicevo prima, lui è uno che è molto attento all'arte, perché Morelli crede che l'arte sia un importante volano, l'arte della creatività, insomma, volano per la nostra vita. Già appunto in copertina c'è infatti una foto di Olivo Barbieri, che è un artista che lui frequenta, come frequenta, ha fatto delle cose anche insieme a Michelangelo Pistoletto. Quindi insomma è un autore che cerca di mettere insieme mondi diversi, quindi i mondi della complessità, di cui l'arte, insomma, è il centro, uno dei centri importanti, poetici. E lui affida anche all'arte, alla creatività, anche il compito per aiutarci, insomma, da un lato a resistere, da un lato a progettare il futuro, perché comunque si uscirà prima o poi da questa pandemia e non ci saremo più esattamente come prima, e come saremo non si sa ancora, però quel come saremo, per Morelli, l'arte ci può aiutare, insomma, molto. Quindi io, come prima domanda che farei a Ugo, Ugo, come nasce, insomma, l'idea, insomma, di questo libro e perché?
Grazie a Giacinto Di Pietrantonio, grazie a Radio Arte, perché ricevere l'attenzione di Giacinto in primo luogo, che è una persona che conosco da molto tempo, abbiamo avuto modo di fare delle cose importanti insieme. Per esempio, lui mi ha onorato della possibilità di contribuire ad alcune mostre, anche alla redazione dei cataloghi nel momento in cui era direttore della GAMEC di Bergamo, ma poi lui ha insegnato con grande soddisfazione dei miei allievi nel Master in Arte e Cultura che io ho diretto per 9 anni al MART di Rovereto. Abbiamo sviluppato insieme comunque un dialogo, che è la cosa più importante, anche con AMACI, l'Associazione dei Musei di Arte Contemporanea. E grazie a Radio Arte per l'ospitalità. Ma il libro nasce nelle notti di marzo del 2020, nel momento in cui ci siamo ritrovati deprivati della libertà e del movimento, e si è formata nella mia mente una sorta di diagramma cartesiano, che era nient'altro che la rappresentazione mentale di quello che stavo vivendo, ovvero sia, da un lato il problema delle mani, non potevamo più toccarci e quindi non potevamo più stringerci la mano, un gesto fondamentale per non parlare dell'abbracciarsi. Dall'altro il tema del respiro. Noi esseri umani, se non respiriamo alcune volte in un minuto, in pochi minuti perdiamo non solo la nostra capacità cognitiva e cerebrale, ma addirittura la nostra vita. E E naturalmente questi due dati si incrociavano sistematicamente nella mia rappresentazione mentale con il tempo e lo spazio. Lo spazio si era ridotto ad una stanza e ad una sedia e il tempo si era incredibilmente esteso. Non bisognava più andare, non si poteva più andare da nessuna parte, e quindi il tempo era un tempo immediatamente trasformato. Come è noto, queste coordinate dal punto di vista psicologico sono fondamentali per la nostra esistenza. E siccome noi siamo esseri che reagiscono alla realtà, cioè viviamo in catene di feedback, come si dice, no? I fenomeni esistono e noi ci distinguiamo per come rispondiamo a quei fenomeni. Allora io ho voluto chiedermi che cosa stesse accadendo e per seguire la questione posta così bene da Giacinto di Pietrantonio. Mi sono chiesto, che è uno dei fili rossi della mia riflessione, ma dov'è in questo momento la generatività umana? Perché reagire vuol dire creare una risposta, vuol dire creare una reazione. Per molti aspetti, l'intuizione geniale di un artista è una reazione alla realtà, è una reazione a ciò che accade nella realtà. E di conseguenza, è nata in me l'esigenza di chiedermi, ma che cosa ne è del fatto che noi siamo degli esseri empatici, naturalmente empatici? Noi risuoniamo con gli altri e con il mondo in maniera naturale. Che cosa ne è di questa dimensione? Dove è finita questa dimensione? E ho proiettato il ragionamento in avanti. Da qui il titolo del libro. Nel senso che da un lato noi ritrovavamo il valore dell'empatia, nel senso che il virus, che è un messaggio che la natura ci invia e lo invia al nostro regime di vita sostanzialmente insostenibile sul pianeta Terra, abbiamo portato al limite la nostra presenza distruttiva come padroni assoluti oggi del pianeta, con l'idea che avessimo domato o ridotto a zero tutti i nostri predatori, quelli visibili. Ma non abbiamo ovviamente fatto la stessa cosa per i predatori invisibili. E Covid-19 si è dimostrato uno straordinario predatore invisibile. Invisibile, ma particolarmente consistente e particolarmente influente sulle nostre stesse vite. Ebbene, quindi abbiamo riconosciuto l'empatia nel tempo dell'indifferenza, mi verrebbe da dire, e il suo valore. E abbiamo riconosciuto l'esigenza di ritrovare la possibilità di praticare l'empatia. Ma la crisi psichica fondamentale diventa dal fatto che noi siamo naturalmente empatici. L'empatia non è una scelta. Io sento quello che sente l'altro e sono in grado di comprendere come sta e come si sente. E di conseguenza doverla sospendere è stata la fonte principale della nostra crisi, della nostra depressione. Come noto, da questi fenomeni sono nate, dai fenomeni di crisi, dai fenomeni depressivi, sono nate le più straordinarie manifestazioni artistiche nel campo della letteratura, della poesia, dell'arte visiva, della musica. E di conseguenza io ho voluto riflettere non solo sulla pars destruens, cioè sulla crisi che stavamo vivendo, ma sulla pars construens, cioè su che cosa da questa crisi può scaturire. Come dice Giacinto di Pietrantonio, io non so come usciremo e come saremo, se saremo capaci di non essere più quello che eravamo prima, perché questo sarebbe il primo compito. E come dire, l'arte può fare questo per noi. Tant'è vero che mi permetto di annunciare un libro di cui abbiamo proprio ieri dato il sistampi e licenziato la copertina, che uscirà da Meltemi. E che sono convinto che Giacinto sarà contento di quello che sto per dire e se ne occuperà perché lo conosco, che si chiamerà Di bellezza si vive.
E
Questo
quindi
libro
prenotiamo per presentarlo.
Mi sembra giusto.
Di bellezza si vive, intendendo con questo un percorso che porta avanti da anni e che Giacinto generosamente ha già richiamato, in cui intendiamo la bellezza in un modo molto particolare. Non la intendiamo solo come l'aspetto esteriore delle cose, come la dimensione cosmetica, che pure sono cose importanti, ma la intendiamo come quel processo di risonanza particolarmente riuscito tra noi, gli altri e il mondo, in ragione del quale si generano delle trasformazioni e delle estensioni profonde della nostra psiche e quindi noi aumentiamo noi stessi. La rilevanza di un'opera d'arte per noi non è soltanto visiva. Certo, è attraverso lo sguardo che un'opera d'arte visiva entra in noi o attraverso l'ascolto che un'opera musicale entra in noi, ma quello che accade in noi, usando le neuroscienze cognitive come via di conoscenza di questo fenomeno, è che noi scopriamo cose di noi stessi e estendiamo e aumentiamo aspetti di noi stessi che senza quell'esperienza non si sarebbero manifestati, né come estensione, né come, perdonatemi il neologismo non proprio gradevole, né come aumentazione di noi. E
Beh,
questo,
infatti,
diciamo sempre con Giacinto, citando Brodsky, questo può fare l'arte per noi.
cioè, tu appunto nel libro parli, dice, citando, solo l'immaginazione creativa ci può portare a un mondo possibile e vivibile, perché di questo si occupa appunto il libro, di un mondo futuro possibile e vivibile, da vedere il Covid, visto che comunque ci siamo, con un'opportunità, sebbene elaborata, e ci può fornire delle nuove indicazioni. Tu parli di una vita, quindi una vita vissuta poeticamente, probabilmente richiamando Hölderlin, no? Che diceva che poeticamente abita l'uomo. Poi parli anche, un altro punto, diciamo, del cardine del tuo libro, è quello dell'educazione. Poi tu dici: dobbiamo imparare a reimparare, e parli di una terza educazione e di un secondo umanesimo, di un umanesimo di secondo grado. Quindi puoi spiegare un po', per chi non ha ancora letto il libro, cioè non benissimo, perché poi se no non lo leggono, lasciando qualche traccia di mistero, così poi vanno a comprare il libro per poter. Quindi questa, diciamo, terza educazione.
Allora, come ho avuto modo di discutere con gli editor dell'editore San Paolo, che gentilmente ha pubblicato il libro, una delle criticità che si è presentata a me, ovviamente anche per deformazione professionale, studiando il rapporto corpo-mente-relazioni, che è il centro della mia attività di studio, ricerca e insegnamento, una delle cose che mi ha preoccupato molto, con l'arrivo della pandemia è l'insieme dei fattori che vanno sotto il nome di resistenza al cambiamento, di meccanismi di difesa o di dissolvenza della compassione, in inglese compassion fade. Cioè, questi sono i principali pericoli che corriamo oggi e non sono solo rischi e pericoli, ma sono anche pratiche, perché come voi immagino insieme a me stiate sentendo nei discorsi che si fanno, negli articoli che si leggono, nei discorsi dei politici, basterebbe il titolo del piano nazionale che appunto ha due R, no? Una delle quali contiene la parola resilienza, che è una parola che io propongo di cancellare dal vocabolario, non solo dalla pratica, perché è francamente stomachevole, nel senso che richiama un fenomeno della fisica meccanica e che descrive la capacità di un metallo, una volta piegato fino al limite della sua, di non rompersi e di tornare allo stato precedente. Noi non siamo di metallo, siamo fatti di carne e psiche e ci spezziamo, è come se ci spezziamo, è come se ci spezziamo. E di conseguenza, secondo aspetto che mi suscita in termini di orticaria quella parola, è appunto il fatto che il metallo che non si spezza, torna allo stato precedente. Se noi torniamo allo stato precedente, non abbiamo imparato niente da Covid-19 e soprattutto non abbiamo imparato ad imparare da noi stessi come reagiamo. E quindi abbiamo reagito dicendo andrà tutto bene, abbiamo reagito parlando di ripresa, abbiamo reagito parlando di ritorno alla normalità. senza imparare nulla dal fatto che lo stato attuale delle cose è esattamente figlio della normalità precedente. Capite che qui la dimensione poetica, ma non solo nella straordinaria vicenda, io amo molto la poesia, i poeti e le poetesse, ma non solo poetico in quel senso, ma nella radice greca del termine, che è la capacità di fare, del fare generativo di noi umani. Se non mettiamo in atto questa capacità di istituire discontinuità, dissonanze con la forza dell'attitudine, e qui l'arte interviene come un fattore potentissimo, soprattutto l'arte contemporanea, voglio dire, che non è la replica copiata, magari in maniera straordinariamente tecnicamente meravigliosa, del reale, ma è la capacità di istituire un conflitto inteso come confronto tra differenze con il reale, facendo dire al reale quello che spontaneamente il reale non direbbe. È la capacità del ready-made, è la capacità di trasformare un oggetto ridefinendone completamente il significato. Questo movimento a me interessa profondamente e non c'è niente come l'arte che educa a questa possibilità. Non c'è niente come l'arte che trasforma un eccesso in un oggetto di profonda riflessione sul suo significato. Un cesso fatto di un materiale prezioso come l'oro, mi riferisco naturalmente a Maurizio Cattelan, che nel momento in cui io sono in grado di farmi raggiungere dalla sollecitazione che mi propone, mi aiuta a fare delle riflessioni sulle quali potremmo trascorrere un'intera giornata per ricavarne le inferenze in termini di apertura mentale, di apertura sentimentale rispetto a quel processo. Ebbene, da questo punto di vista, il problema principale che abbiamo è lavorare con le resistenze al cambiamento e di mettere in atto la dimensione di poiesis, cioè di fare originale e generativo, di cui siamo capaci, perché noi siamo una specie creativa. Noi siamo quella specie che non coincide mai con se stessa. Facciamo un pessimo uso della creatività, anzi, questa parola, quando la usiamo, ci fa venire in mente qualcosa di così un po' enfatico, un po' corrivo, una roba per pochi. Certo che esistono i geni, ma ognuno di noi ha una capacità creativa, ognuno di noi ha la capacità di comporre e ricomporre in modo almeno in parte originale i repertori esistenti. Possiamo fare le cose in un modo diverso da come le abbiamo sempre fatte. E allora quando Giacinto di Pietrantonio mi sollecita sull'umanesimo di secondo grado, io faccio riferimento a una cosa molto precisa e concludo su questo punto, al fatto cioè che un altro aspetto che mi preoccupa è sentir parlare di neoumanesimo, è sentir parlare di nuovo umanesimo. Ma non vi sembra, richiamando qui i miei studi sul paesaggio e la vivibilità, che noi siamo in una situazione nella quale dovremmo finalmente riconoscere di essere terrestri, non umani? Cioè di essere parte del tutto nel sistema vivente da cui la nostra vita dipende. E Covid-19 cosa ci sta comunicando? Che la nostra vita dipende da un essere che abita il pianeta Terra da 3 miliardi e 200 milioni di anni, Homo equida non più di 6 milioni di anni e come sapiens da 230-240 mila anni. Quindi è più legittimato di noi ad abitare su questa zolla che esiste da 4 miliardi e mezzo di anni o no? E di conseguenza, che messaggio ci invia? E lo sappiamo leggere quel messaggio. Voi dipendete dal sistema vivente, ci dice Covid. Se non avete l'aria per respirare, l'acqua per bere, la terra che produce il cibo e l'energia per esistere, compreso questo collegamento che stiamo facendo, voi chi siete? E quindi, che cos'è un umanesimo di secondo grado? È l'auspicio di usare poeticamente le distinzioni umane, il linguaggio verbale articolato e la competenza creativa e simbolica, per fare un uso diverso di noi stessi. Questo è il senso di quella prospettiva, Giacinto. Questa è la terza educazione che propongo nel libro.
Ma infatti a proposito dell'arte tu scrivi che l'arte è il vertice della creatività umana, ma che le nostre possibilità creative vanno al di là, oltre l'esperienza artistica, riguardando ogni ambito della nostra vita, quello appunto che tu dicevi adesso, insomma. E quindi inviti, insomma, a farsi aiutare dai grandi artisti, come appunto hai citato. Alcuni nomi, appunto, come Cattelan, insomma, nel libro citi anche altri nomi, come Bernini, Il ratto di Proserpina, che però, insomma, oggi nel political correct lo negherebbero, no? Beh, in America hanno vietato le metamorfosi di Ovidio in alcune università perché parla di stupri, insomma, eccetera. Adesso poi anche i baci del principe azzurro a Biancaneve. Quindi, vabbè. Ecco, però, tu hai scelto per la copertina, visto che parliamo anche di arte, insomma, un'immagine particolare di appunto un autore con cui l'abbiamo già citato, Olivo Barbieri, a cui sei legato, insomma, eccetera. Ecco, mi piacerebbe che dicessi qualcosa su quell'immagine, perché hai scelto quell'immagine e non un'altra, insomma.
Ho un forte legame con Olivo Barbieri che viene da quando avevamo 17-18 anni a testa. Ho seguito con grandissima attenzione e cura, occupandomi anche di commentare quando ho potuto i suoi lavori. Trovo che sia un poeta attraverso la fotografia. Perché quando si parla di poesia non si parla solo di parole scritte andando a capo spesso, quando si parla di poesia si parla di tutte le forme di arte, perché tutte hanno a che fare con la capacità creativa umana.
Certo.
Ho avuto modo di dialogare con Olivo, di ospitarlo in diverse circostanze, di conferenze e riflessioni. Trovo che lui sia un interprete particolarmente attento della contemporaneità. E che la sua capacità di rappresentare i fenomeni del mondo ci metta in una condizione di riflettere su noi stessi. Quell'immagine di copertina che è stata realizzata alla Reggia di Caserta, laddove è ospitata la straordinaria mostra sul terremoto irpino del 1980, dove ci sono opere di particolare rilevanza e importanza, insomma, che vanno da Beuys ad altri autori. Cito Beuys per tutti perché è un mio riferimento sistematico, soprattutto per i temi di cui parliamo qua
Sì,
oggi.
opere che fanno parte di Terremotus,
Fanno parte della
mostra da
grande
Lucia Amelio.
Lidia Amelio, che ha realizzato questa mostra, che poi adesso è ospitata nella Reggia di Caserta. Ebbene, perché quell'opera rappresenta una ferita, in questo caso naturalmente una crepa sul muro, che come tutte le situazioni che hanno a che fare con le ferite e con le crepe, può essere guardata, come dire, in termini di pars destruens, come dicevo prima, e quindi come ferite, e per il dolore che arrecano e per la distruzione che producono, ma può essere anche guardata come una scaturigine dell'inedito, come qualcosa che è in grado di metterci di fronte a ciò che emerge dalla ferita, e quindi come un'occasione, come un'opportunità, come diceva Giacinto all'inizio di questo nostro incontro, per far che cosa? Ma prima di tutto per riflettere su noi stessi e per cercare di riflettere sui fenomeni che ci riguardano, ma soprattutto per imparare dai modi in cui reagiamo ai fenomeni. Perché guardate che la nostra coscienza nasce da una capacità umana, e non solo umana, ma anche dei lombrichi, delle drosophile melanogaster, degli scimpanzé o dei macachi, di realizzare quella che si chiama una copia efferente del reale. Le sensazioni ce le abbiamo tutti perché ci arrivano attraverso i sensi, e quindi con la sinestesia, cioè la combinazione dei diversi sensi, noi sentiamo il mondo. Altra cosa è la nostra azione nel mondo, perché quell'azione passa da una copia che chiamiamo copia efferente, che le sensazioni producono nel nostro cervello, che riceve i segnali dei sensi. Lì abbiamo la responsabilità del modo in cui usiamo e il rapporto tra percezione e azione nel mondo. Ebbene, se penso a Olivo Barbieri, Mai penso ad Anselm Kiefer, ma se penso al lavoro straordinario di Kiefer che sono ospitati nell'Hangar Bicocca di Milano, ma se penso a Michelangelo Pistoletto, con cui sempre grazie a Giacinto, così, sono particolarmente felice di avere una relazione affettivamente molto importante, insomma, e alla realizzazione che abbiamo fatto per esempio di uno dei suoi terzi paradisi in Artesella in Trentino, dove con Michelangelo, visitando il luogo e cercando di capire come co si potesse realizzare anche lì un terzo paradiso, cioè questo simbolo importantissimo che lui ha concepito e che ci aiuta a capire che mentre noi siamo stati fino ad ora capaci di concepire il primo paradiso, cioè l'Eden, che ovviamente inventato noi, trasponendolo in una narrazione che è quella biblica, come nostalgia profonda della nostra fase prenatale, come proiezione della nostra fase prenatale, e al paradiso che abbiamo concepito secondo le religioni del libro, cioè secondo la prospettiva post mortem per chi si è comportato come si dice bene, Michelangelo Pistoletto ci mette, ed ecco che cosa fa l'arte per noi, di fronte alle nostre responsabilità e dice: ma c'è un paradiso costruibile qui, non in senso enfatico, ma come modalità di appartenenza appropriata col sistema vivente di cui siamo parte. E di questo siamo effettivamente responsabili nell'arco della nostra vita. E vedete che cosa fa un artista? Cioè, un artista è in grado di anticipare, perché vive al di sopra delle nostre possibilità normali, come si dice, di anticipare dei segni del reale che se li sappiamo cogliere, altro che apprendimento, sono in grado di operare in noi un processo trasformativo e migliorano la qualità della nostra vita. Questo è il fatto, perché migliorando la nostra sensibilità rispetto al mondo, aumentano la qualità della nostra vita.
Infatti tu nel libro, adesso su questo poi chiudiamo, su questa domanda e sulla tua risposta, cioè parli anche di politica, visto che con Pistoletto si parla di una proposta anche politica, non solo estetica, che dedichi proprio alla profonda crisi che la politica insomma sta attraversando. E citando anche Ian McEwan, che dice appunto che ogni forma di totalitarismo corrisponde di fatto ad una crisi dell'immaginazione. E quindi cioè, il libro, cioè il tuo libro, a mio avviso, parla proprio di questo, perché viene ripetuto in quasi tutti i capitoli, cioè questo fatto che attraverso la creatività noi ci dobbiamo riappropriare della nostra vita.
Vedi Giacinto e noi tutti, noi patiamo in questo nostro tempo alcuni tipi di problematiche. Tre di queste che io identifico come fatto anche in un altro libro che si chiama Contro l'indifferenza, uscito da Raffaello Cortina, identifico nell'indifferenza, nel conformismo e nella saturazione del pensiero e quindi nella saturazione, nella crisi degli spazi creativi, del disinvestimento che abbiamo fatto a proposito di politica nella creatività umana. Non dobbiamo dimenticare che questo paese, l'Italia in cui viviamo, ha avuto un ministro che ha predicato per tutto il suo mandato che di cultura non si mangia e ha praticato, non solo predicato, le conseguenze di quella sua convinzione, tagliando a destra e manca tutto quello che era tagliabile. Ebbene, tutto questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto una crisi dell'immaginazione e quindi una prevalenza del conformismo, una prevalenza dell'individualismo, una prevalenza dell'indifferenza. Abbiamo bisogno di dircele queste cose, abbiamo bisogno di dircele, abbiamo bisogno anche di sorprenderci finalmente e di cercare di comprendere che se vogliamo un futuro, quel futuro lo dobbiamo creare, perché io non lo so se ce la faremo o come sarà il mondo. La risposta però ce l'ho. Sarà, ce la faremo se saremo in grado di farcela, e il mondo sarà come noi decideremo che debba essere. Naturalmente ognuno con i propri mezzi e con le proprie possibilità. E di conseguenza la sottolineatura dell'immaginazione, tu hai colto il core del libro, perché il libro in fondo, parlando di empatie ritrovate, è un auspicio, una sollecitazione e alcune indicazioni, con umiltà lo dico, per cercare le vie dell'immaginazione possibile, sapendo che l'immaginazione è nelle mani di tutti noi. Ci chiede soltanto l'immaginazione di svelare un po' le forme del conformismo e dell'appiattimento in cui tendiamo a consegnarci in ragione della forza dell'abitudine. E quindi, come dire, per concludere, citando un grandissimo scrittore a cui sono molto affezionato, e in particolare una sua espressione messa in un suo straordinario libro che è L'uomo in rivolta, siate realisti, cercate l'impossibile. Ecco, noi abbiamo bisogno oggi di avere un realismo, nel senso di una buona capacità di esame di realtà, ma avere una proiezione all'impossibile. E il pusher di questa nostra possibilità che abbiamo, il principale pusher, non è solo la ricerca, la conoscenza, ma è l'arte. Questo è molto importante. Questo è molto importante dirlo. Nulla può svolgere questa funzione se non il ruolo dell'arte, e in particolare dell'arte contemporanea, per la sua capacità di meravigliarci, stupirci, farci arrabbiare, farci annoiare. Sottolineo la grande potenza della noia come capacità riflessiva, come sollecitazione della capacità riflessiva, e quindi portarci oltre il consueto, verso appunto l'impossibile. Perché vedete, il mondo così com'è, sappiamo come andrebbe a finire. Noi abbiamo una sola possibilità, che è creare un nuovo mondo, perché quello presente è evidentemente fallito.
Bene, grazie a Ugo Morelli per essere stato con noi a parlare del suo libro, dell'ultimo libro, Empatie ritrovate, un libro appunto che abbiamo visto denso di argomenti interessanti, soprattutto partendo da quello che sta accadendo oggi, ma soprattutto importante per guardare al domani.
Sì, grazie, grazie dell'intervento, grazie Giacinto, grazie a Ugo Morelli. E l'invito è a leggere il libro appunto di Ugo Morelli, e caro saluto a tutti.